Desidero ringraziare il Rosmini Institute per darmi ancora una volta l'occasione di condividere le mie riflessioni con quel vasto pubblico del mondo virtuale che colgo l'occasione per salutare cordialmente, insieme ovviamente alle persone presenti in sala. Ma veniamo subito, all'oggetto del mio intervento, che ha per titolo Argomenti logici, ontologici tra tradizione analitica e filosofi italiani. Con questa riflessione intendo presentare sette medaglioni che hanno segnato la ricezione italiana della discussione da parte dei filosofi analitici circa appunto l'argomento ontologico. Lo scopo di tale intervento consiste nel valutare tale ricezione in ordine a metterne in luce i pregi, i difetti, le eventuali omissioni che meritano di essere integrate e soprattutto per indicare la traiettoria da seguire per chiunque si proponga di contribuire a questo specifico filone che ormai ha una sua dignità, storiografica. Primo medaglione riguarda quello che potremmo definire l'inizio di un confronto e concerne un decennio che va all'incirca dalla metà degli anni 60 alla metà degli anni 70 del secolo scorso. Il primo filosofo italiano che ha ritenuto importante approfondire il dibattito in lingua inglese intorno all'argomento ontologico è stato Riverso in un articolo pubblicato su Studia Patavina nel 1963. Riverso individua i presupposti di tale dibattito nell'analisi del linguaggio, nella logica formale e nella concezione russelliana del verbo esistere. La tensione tra proprio la logica formale di Russell e l'analisi linguistica di Moore e di Malcolm, più attenta al linguaggio ordinario, fornirebbe, secondo Riverso, il contesto adeguato per una lettura dell'argomento ontologico. La conclusione, un po' provocatoria, che Riverso propone ha ancora una sua attualità e quindi mi permetto di citarla per intero. Dice Riverso: quanto ho esposto in queste pagine rivela chiaramente almeno due fatti di cui non si può non tener conto. Il primo è l'attualità filosofica del problema religioso e, in modo speciale, del problema di Dio, che avvince non solo i filosofi di formazione scolastica, neoscolastica, esistenzialistica e teologica, ma anche quelli di formazione logico-formale ed analitico-linguistica. Il secondo è l'urgenza di una rielaborazione del linguaggio teologico e di un ripensamento della metodologia e delle basi della teologia. Per un pensatore cristiano e cattolico, quella rielaborazione e questo ripensamento devono essere tali da non alterare il patrimonio dottrinale della tradizione. Ma per un pensatore cristiano e cattolico che vive le esigenze di chiarezza e di rigore del nostro tempo, quella rielaborazione e questo ripensamento devono fare i conti con i risultati di ricerche logico-linguistiche che durano da più di un secolo e che sono ormai dei progressi definitivamente acquisiti alla cultura filosofica dell'umanità, e chiosa, tra parentesi, sebbene non ancora del tutto nella cultura italiana. Dopo Riverso si è interessato a questo argomento Cornelio Fabbro nel suo saggio del 1967 L'uomo e il rischio di Dio. Fabbro non mostra grande simpatia per l'argomento anselmiano, non tanto per la sua appartenenza al filone tomista, quanto perché nella sua ricezione moderna l'argomento ontologico avrebbe finito col ricondurre la nozione di Dio all'interno del conoscere, fin dunque a risolverla in una funzione della soggettività umana. L'ultimo paragrafo del capitolo dedicato all'argomento ontologico è dedicato proprio alla ripresa di esso nella filosofia inglese, associata per Fabbro alla filosofia del linguaggio e alla tradizione empirista. Fabbro presenta l'approccio di tre autori, Hartshorne, Malcolm e Findlay. Questi nomi sono considerati significativi perché rispettivamente il primo, Hartstorn, colloca l'argomento ontologico in una metafisica, metafisica processuale che gli è del tutto estranea. Il secondo, Malcolm, lo interpreta benevolmente, mentre il terzo autore, Findlay, lo respinge con altrettanta decisione. Fabro contrappone coloro che valutano l'argomento ontologico muovendo da posizioni aristotelico-empiriste, cioè da coloro che lo considerano come un passaggio dal non noto al noto attraverso un ragionamento, a coloro, dall'altra parte, che lo presentano piuttosto come l'esplicitazione di un punto di partenza. E dunque, ragioni esistenziali, sensibilità e metodo sarebbero i veri discriminanti dell'interpretazione dell'argomento ontologico. Dice Fabro, non è quindi la logica come tale che qui è anzitutto chiamata a risolvere l'intricato gomitolo, ma una certa qual presenza che il pensiero fa di se stesso per riorientarsi sulla determinazione dell'oggetto mediante la quale la logica a sua volta è chiamata ad operare. Una decina di anni dopo il saggio di Fabro, Paolinelli si concentra sulla nozione di esistenza in un articolo pubblicato nel 1977 sulla rivista di filosofia neoscolastica. Paolinelli privilegia la prospettiva ontologica rispetto a quella logica e a quella linguistica. E si sofferma sull'importanza che avrebbe avuto la monografia di Russell su Leibniz. Possiamo passare al secondo medaglione che concerne la lettura dell'argomento ontologico all'interno della filosofia analitica della religione, il cui autore di riferimento è Mario Micheletti, il quale appunto annovera la filosofia analitica della religione tra i suoi maggiori ambiti di ricerca. Secondo quest'autore, in una serie di interventi che sono iniziati con una monografia pubblicata in due volumi agli inizi degli anni 70 del secolo scorso, Micheletti considera come cruciale la prefazione di Charles Worth alla traduzione del Proslogion, dalla quale si evince come l'interesse per la struttura formale e per la grammatica della parola Dio si impone ai filosofi di lingua inglese indipendentemente dal contesto anselmiano, da interessi religiosi e anche dalla rilettura cartesiana. Sotto il profilo teorico, Micheletti considera centrale la questione dell'esistenza. Se l'esistenza sia o meno un predicato, è un interrogativo tutto moderno che però, una volta posto, non può più essere eluso. Micheletti prosegue poi concentrandosi sul contributo che i filosofi analitici hanno offerto in chiave testuale e interpretativa, soprattutto grazie a Malcolm. Si può mostrare come la rivalutazione o la peculiare riconsiderazione dell'argomento anselmiano nel pensiero contemporaneo sia connessa, pur nella varietà delle prospettive, col riconoscimento della peculiarità del terzo libro del Proslogion. Un altro autore particolarmente importante sul quale Micheletti invita a porre attenzione è John Hick, che si muove da una posizione kantiana, ma questa mossa di Hick non solo ha determinato la sua sostanziale ostilità verso l'argomento ontologico, ma ha anche favorito una curvatura kantiana dell'intero dibattito. Micheletti ritiene però più significativa la posizione di Malcolm e ne mette in luce alcune novità, Furono infatti gli interventi di Malcolm a rinvigorire quello che è stato definito lo strano fascino dell'argomento ontologico. Tanto che nel The Philosophical Review del 1961 la tesi di Malcolm fu discussa da una serie di importanti filosofi analitici, tra cui Allen, Abelson, Penelum, Plantinga, Hale, Matthew, i quali concentrarono la loro attenzione sulle due fondamentali assunzioni di Malcolm. La prima, il riconoscimento che l'esistenza necessaria è un predicato, assunto conseguente al rifiuto di dedurre il carattere contingente di ogni proposizione esistenziale dalla tesi secondo cui la necessità logica riflette l'uso di parole, e la seconda assunzione di Malcolm, l'applicazione delle nozioni wittgensteiniane di gioco linguistico e di forma di vita per mostrare la concepibilità e la significanza del termine Dio. 30 anni dopo, Micheletti ha dato alle stampe un'introduzione alla storia della filosofia analitica della religione, che ha sostanzialmente aggiornato con gli sviluppi dei decenni successivi. Parlando dell'influsso di Wittgenstein sulla filosofia analitica della religione, Micheletti riporta il dibattito tra Rees, Phillips e Winch, sviluppatosi negli anni 60 e 70, per chiarire i termini di una questione sollevata da Malcolm, ovvero la comprensibilità di un'affermazione religiosa possibile solo all'interno di un contesto religioso adeguato. La trattazione dell'argomento ontologico viene così a dipendere dalla nozione di realismo, dall'interpretazione degli scritti di Wittgenstein e dal dibattito epistemologico, quindi un ulteriore slittamento dal contesto logico-formale alla filosofia del linguaggio e ora alle questioni più prettamente epistemologiche. In altre parole, l'interrogativo di questa fase potrebbe così essere formulato. La credenza religiosa è una proposizione strutturale oppure una congettura, un'ipotesi da verificare prima di essere creduta? Proprio questo interrogativo e questo ambito epistemologico è indicato da Micheletti come il punto di vista privilegiato per ripercorrere le vicende dell'argomento ontologico a partire da dove le aveva lasciate nel suo precedente studio. Successivamente è proprio il riconoscimento del contributo di un altro autore, Alvin Plantinga, come il più originale dell'ultimo mezzo secolo e la sua presentazione discorsiva senza ricorso alla formalizzazione logica attraverso gli operatori modali introdotti proprio da Plantinga nelle sue discussioni, che concludono questa seconda tappa dell'itinerario di Micheletti, al quale però bisogna aggiungerne una terza. Visto che pochi anni fa, nel 2010, ha preso atto e ha fatto i conti con quella che lui stesso ha definito incessante discussione, riferendosi proprio al dibattito analitico circa l'argomento ontologico. Nel capitolo dedicato all'argomento ontologico, Micheletti propone una divisione in quattro paragrafi che non riescono più a rispettare un ordine strettamente cronologico, ma che affrontano piuttosto quattro filoni distinti che oramai caratterizzano la discussione analitica. Il primo è dedicato alla formulazione modale dell'argomento ontologico, il secondo alla lettura wittgensteiniana di Malcolm, il terzo a Plantinga e il quarto agli sviluppi più recenti, proprio degli ultimi anni. Il terzo medaglione riguarda invece il contributo che i filosofi analitici hanno portato direttamente a conoscenza del pubblico italiano durante un convegno tenutosi a Roma nel 1990, nell'ambito dei colloqui Castelli. questo convegno ha appunto offerto l'occasione al pubblico italiano di confrontarsi direttamente con quanto diversi filosofi analitici stavano facendo a proposito dell'argomento ontologico. Olivetti, nel presentare il convegno, limita il possibile contributo di questi filosofi all'ambito logico, ma in realtà i contributi pubblicati negli atti superano queste aspettative. Il testo di Kenny, ad esempio, rifiuta espressamente di discutere la validità dell'argomento per riflettere in via preliminare sulla concepibilità stessa della parola Dio. Seguendo Wittgenstein, Kenny reputa che il gioco linguistico della filosofia vada distinto da quello della religione e che dunque ogni argomento circa l'esistenza di Dio debba essere considerato improprio quando non addirittura dannoso. Il contributo dei filosofi analitici prosegue poi con Swinburne, con Phillips e con Godwin. Il primo, quello di Swinburne, mostra che la nozione di necessità divina richiesta dall'argomento ontologico è compatibile con il divenire della creazione ed è compatibile soprattutto con la libertà umana. Il secondo, Phillips, un autore che abbiamo già richiamato, si ispira a Wittgenstein e considera la sublimità dell'esistenza richiesta da Anselmo tale da non poter essere analizzabile in termini logici. E dunque limita il valore dell'opera anselmiana a chi di fatto già crede in Dio. Il terzo autore presente a quell'incontro, Godwin, reinterpreta l'argomento ontologico alla luce delle nozioni ontologiche proposte da Kripke e da Quine, ovvero tiene conto della teoria dei mondi possibili, degli operatori modali temporali, dell'identità individuale e del passaggio tra il piano semantico e il piano metafisico. Dopo questa sorta di unicum del 1990, si tenga presente che tra l'altro nessuno dei contributi dei filosofi analitici a riguardo è stato tradotto in maniera puntuale, quindi il pubblico italiano si è sempre confrontato con queste grandi ricostruzioni storiche, tranne appunto questo unicum nel 1990. Passiamo al quarto medaglione che approccia il nostro tema sottolineando l'aspetto, diciamo così, grammaticale dell'argomento ontologico. L'interazione tra la riflessione analitica circa l'argomento ontologico e i programmi teorici di questo filone è già emersa, ma può essere approfondita nel caso specifico della nozione di esistenza, come ha suggerito di fare per il Sinotto, ottenendo il triplice scopo di favorire la comprensione dell'origine della filosofia analitica, di determinare con più precisione la dizione stessa di argomento ontologico e di retrocedere nel ricostruirne la storia attraverso il Tractatus di Wittgenstein fino addirittura a Frege. Le perplessità dei filosofi analitici nei confronti dell'argomento ontologico non dipenderebbero tanto dall'avversità antireligiosa e antimetafisica del neopositivismo, quanto piuttosto dall'accettare in modo acritico e unilaterale la versione kantiana di tale argomento. La grammatica della parola esistere, potremmo dire il significato, ma il termine grammatica, come dire, ci apre al contesto wittgensteiniano di questa riflessione specifica di Pier il Sinotto. La grammatica dunque della parola esistere è ciò che discrimina tra l'accezione o il rifiuto dell'argomento ontologico. Frege viene indicato come il principale autore attraverso il quale l'argomentazione di Kant viene trasmessa alla successiva generazione analitica. Ciò traspare da Carnap e Heyer nella misura in cui basano la loro critica sulla distinzione analitico-sintetico ed è espressamente dichiarato da Findlay che presenta la sua critica dell'argomento ontologico come un semplice sviluppo della trattazione kantiana. Il quinto medaglione riguarda la considerazione dell'argomento ontologico come una vera e propria pagina di ontologia analitica. Si tratta qui di fare un passo indietro, anche se il contributo al quale mi riferisco è un contributo di Floridi pubblicato nel 1996. È necessario però fare un passo indietro, appunto, per cogliere i presupposti del dibattito analitico circa l'argomento oggetto del nostro simposio, un passo indietro proposto da Floridi che si concentra su un episodio particolare avvenuto a Oxford negli anni 30 del Novecento. Il riferimento è al dibattito tra Collingwood, l'ultimo grande idealista inglese, e Ryle, esponente invece della nascente filosofia linguistica, dibattito dal quale emerge con grande chiarezza che il gradimento dell'argomento ontologico dipende dalla differente nozione di essere che viene accettata. L'intero dibattito ruota intorno alla nozione di esistenza, appunto, considerata nella sua accezione ontologica, e vedete un ulteriore slittamento. Vale a dire intorno alla natura dell'esistenza come predicato. Alla luce di quanto esposto da Floridi, vale la pena notare come in questa fase del dibattito le diverse nozioni di esistenza utilizzate dai numerosi autori impegnati a trattare l'argomento ontologico nella sua storia millenaria non siano apprezzate in maniera adeguata pur nelle loro sostanziali sfumature. Possiamo passare al sesto medaglione, scusate, dove emergono gli aspetti soprattutto logici che vengono condivisi tra Hartshorne, Plantinga e Gödel. Al termine del suo articolo, Floridi indica nella logica la disciplina che ha permesso il riscatto dell'argomento ontologico in ambito analitico. Come già aveva osservato Micheletti, fu Plantinga, a metà degli anni 70, a formulare la versione più convincente dell'argomento ontologico in chiave modale. In Italia, però, il primo a valorizzare questa modalità di approccio per offrire contestualmente un contributo più positivo e originale è stato Galvan. Il significato filosofico delle considerazioni deontiche, grazie alle quali l'argomento modale di Sant'Anselmo, che viene chiamato proprio in questo modo argomento modale di Sant'Anselmo, diventa plausibile, consiste nell'ipotizzare che qualcosa di ontologicamente possibile non sia realmente possibile, sia un'affermazione che pone un serio limite alla sensatezza del reale. Galvan presenta la struttura formalizzata dell'argomento di Plantinga per metterne in luce la problematicità delle premesse, al fine di offrirne un'interpretazione favorevole, capace di rendere l'argomento modale di Sant'Anselmo, in questo contesto dobbiamo chiamarlo così, davvero conclusivo. Il ricorso agli strumenti logici diventa l'occasione, da un lato, per valutare la fedeltà dell'argomento modale di Sant'Anselmo con quanto scritto in Proslogion 3, e dall'altro per confrontare gli argomenti ontologici di Anselmo con quello di Leibniz. Le riserve espresse in conclusione da Galvan sarebbero valide anche nei confronti della prova ontologica di Gödel, un autore, Gödel, su cui si sofferma Orilia. Ora, Gödel non è un filosofo analitico in senso stretto, ma nondimeno ritengo che sia molto importante trattarne in questa sede. Orilia, in alcuni suoi contributi, il primo dei quali è apparso sulla rivista Nuova Civiltà delle Macchine nel 1994, riassume la posizione di Gödel in questi termini. La fiducia di Gödel nei poteri della logica si spinse fino al punto di eleggerla a strumento capace di fornire da sola una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Nell'ascito testamentario di Gödel, conservato all'Università di Princeton, è conservato infatti un suo breve manoscritto che abbozza un'originale versione dell'argomento ontologico, ossia il tentativo di dimostrare su basi puramente logiche l'esistenza di Dio. Ci sarebbe da chiedersi se tutti condividono questa definizione di argomento ontologico. La versione gödeliana dell'argomento ontologico presenta dei caratteri di indubbio interesse, poiché si discosta in modo rilevante dalle precedenti versioni e non offre facilmente il fianco al genere di obiezioni a cui queste vanno incontro. Merita dunque di essere presentata e analizzata criticamente, senza i tecnicismi comprensibili soltanto ai logici di professione. Origlia persegue appunto questo suo scopo di divulgazione, potremmo dire, dell'argomento di Gödel con una chiarezza esemplare e riconosce al termine come la rilevanza teologica dell'argomentazione di Gödel sia piuttosto limitata, tanto da risultare plausibile soltanto per chi sia incline ad accettare una visione del mondo dove tutto è determinato o addirittura dove ogni mutamento è illusorio. Si tratta di una concezione molto lontana da quella ateista. Ciononostante, la lezione che viene offerta è oltremodo istruttiva, in quanto ci fa vedere una volta di più quanto sia feconda l'interazione tra il rigore e il tecnicismo della ricerca scientifico-matematica e la propensione tipica in ambito umanistico-filosofico a sviluppare una visione globale del mondo e del nostro ruolo all'interno di essa. La rilevanza dell'argomento ontologico consiste proprio nella capacità di stimolare le interpretazioni filosofiche e lo stesso dibattito culturale. Capacità che nel corso dei secoli ha sempre dimostrato di possedere e che il ricorso alla logica formale ha ulteriormente corroborato. Il settimo ed ultimo medaglione concerne il ruolo che gli storici dell'argomento ontologico hanno deciso di offrire ai filosofi analitici. L'imprescindibilità del contributo, appunto, da parte del mondo analitico per una ricostruzione attendibile della storia dell'argomento ontologico è accettata nei fatti, ormai, come testimonia la voce argomento ontologico pubblicata nell'Enciclopedia Filosofica e curata da Bettoni e Sacchi. Tra i meriti della filosofia analitica vengono annoverati almeno 5 aspetti. Il primo, la messa in discussione della nozione di esistenza. Il secondo, il considerare non conclusiva la posizione di Kant. 3. L'opportunità di ricorrere ad argomenti teisti per determinare la validità delle premesse stesse su cui l'argomento ruota. 4. La rilevanza dell'esperienza religiosa nell'analisi di questo argomento. E 5. Il farsi carico delle conseguenze che esso ha sia dal punto di vista del teista, sia di quello dell'ateo e quello dell'agnostico. La fecondità del dibattito analitico sfocerebbe pertanto in una sua relativizzazione. Non gli si può chiedere più di quanto non possa offrire, ma al contempo non lo si può trascurare proprio perché è capace di mettere in luce le esigenze più profonde del pensiero umano. Nel suo testo sulla storia dell'argomento ontologico del 2005, Timossi ha dato alle stampe una ampia storia critica, dove la corrente analitica viene considerata in dettaglio nel sesto capitolo e viene presa in considerazione perché avrebbe consentito alla tradizione degli argomenti ontologici di, uso l'espressione di Timossi, rinascere dai conflitti. Quest'autore è consapevole che l'aver riaperto il dibattito dopo la presunta pietra tombale che Kant aveva posto sulle sorti di questo argomento ha comportato la messa in discussione sia dal punto di vista storiografico dell'univocità con cui l'argomento ontologico si è ripresentato nella storia e sia, da un lato più teoretico, di numerose nozioni epistemologiche, ontologiche, linguistiche e metafisiche adesso implicitamente connesse e che ho cercato di far emergere presentando appunto i medaglioni, come li ho chiamati, precedenti. Tale complessità avrebbe reso problematico attribuire un nome solo ai diversi argomenti ontologici a cui oramai Timò si propone di rivolgersi utilizzando rigorosamente il plurale e preferendo alla terminologia argomenti ontologici piuttosto quello di prove logiche. Il vivace dibattito analitico è dunque stato determinante a rendere quella intorno all'argomento ontologico una controversia attuale, affascinante e importante. Passiamo ora a alcune conclusioni. L'approccio storico-critico, tipico dei filosofi italiani che si sono occupati appunto di questa ricezione, conferma che anche per quanto riguarda l'argomento ontologico, essi hanno favorito un'adeguata contestualizzazione storica, studiandone la genesi e tematizzandone le articolazioni interne. L'approfondimento di un tema così specifico, quale appunto l'argomento ontologico, appare dunque adeguato per contribuire ad aumentare quella consapevolezza storica che Dammett auspicava riguardo alla corrente analitica e che risulta necessaria a chiarirne le origini e la dipendenza dall'approccio meramente linguistico. Questa capacità di aver, per così dire, oggettivato il dibattito in corso ha punti di forza e punti di debolezza che è bene tener presenti. Tra i primi, quindi tra i punti di forza, vanno annoverate anzitutto le ricostruzioni storiche generali e quelle riguardanti punti specifici, perché sono riuscite, da un lato, a mettere in luce l'articolazione di una narrazione lineare che dipende essenzialmente da un corpus di testi di riferimento e da una serie di autori ritenuti determinanti, e, dall'altro, a farne emergere la profondità, mettendo in relazione con i dibattiti circa gli argomenti ontologici, con la filosofia del linguaggio, la filosofia della religione, l'epistemologia, la logica, l'ontologia e la metafisica. A questo proposito, l'interazione tra i diversi piani potrebbe essere meglio specificato. Potremmo chiederci quanto la discussione circa gli argomenti ontologici si è giovata dei diversi contesti mutuati dagli altri ambiti della filosofia e quanto viceversa è riuscita a influenzarli. Tra le criticità, sicuramente potremmo far mettere in luce la problematicità con la quale i criteri storiografici utilizzati per tale ricognizioni storiche richiedano ancora di essere esplicitati e giustificati. Il tentativo di rendere unitaria una storia dell'argomento ontologico all'interno della filosofia analitica non sempre risulta coerente con il riconoscimento necessario di una pluralità spesso frammentaria che scaturisce dall'uso equivoco del termine stesso argomento ontologico, oggetto di critica abbiamo visto soprattutto da parte di Timossi. Tra le lacune che si auspicano possano essere colmate, segnalo la presa in carico del pragmatismo americano e il confronto con quegli autori che si sono occupati di ontologia tomistico-analitica. Un aspetto che meriterebbe di essere considerato è il legame poi con gli aspetti teologici. Non dovrebbero essere trascurate le radici teologiche della proposta di Whitehead e il ruolo che le Gifford Lectures tenute da Barth nel 1937-38 hanno avuto all'interno del dibattito analitico. Esiste poi il contributo di Rhys Murdoch all'argomento ontologico che ripropone di leggere attraverso la nozione di bene che al momento, almeno per quanto ne sono a conoscenza, è completamente ignorato, una lacuna che forse verrà colmata a breve con la traduzione di Metaphysics as a Guide to Moral che sta per essere preparata del test appunto della Murdoch. Il quadro fin qui delineato richiede dunque un proseguo dell'indagine storica a proposito dell'argomento ontologico entro il filone analitico a vantaggio sicuramente di entrambi. L'aspetto su cui secondo me potrebbe essere più utile riflettere è quello di quale sia esattamente il ruolo religioso che l'argomento ontologico ricopre all'interno della filosofia della religione, un tema che è già emerso, ma che potrebbe essere utilizzato anche in chiave storiografica per ricostruire e proseguire la ricezione dell'argomento ontologico in Italia di quello che viene fatto in ambito analitico. Vi ringrazio per l'attenzione.